Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutti e tutte, questa è Van Loon, la vostra mezz'ora di storia, in onda tutte le domeniche mattina alle 11 su Radio Città Fujiko. Oggi ai microfoni ci sono io, Alessia, e faremo insieme un po' di storia della stagione dei Miners' Strikes, cioè degli scioperi dei minatori che hanno infiammato la Gran Bretagna tra il marzo del 1984 e il marzo del 1985. Sono passati esattamente 40 anni dall'inizio di quelle proteste.
What are you doing? Dad, you can't go back, not now!
Look at the state of us, man. What have we got to offer the poor son?
You can't do this, not now, not after all this time, not after everything we've been through!
It's for we bullet!
Fuck!
He may be a fucking genius for all we know!
For fuck's sake, Dad, you can't do this, man! Dad! Dad! He's only 11, for fuck's sake! He's a kid! He's just a fucking little kid!
Please! We're finished, son! What choice have we got, eh? Let's give the boy a fucking chance!
Please! Please don't do this, son, Dad! We'll find him some money! We'll find it for him!
What the fuck is he doing, Tony?
It's okay. He's gonna be okay.
Just get him out of here, Tony.
Oh, well, leave it. Go on. Leave
it. Let's go home, Dad.
Let's give the boy a chance. Il ragazzo di cui si parla in questo breve frammento è Billy, protagonista del film Billy Elliot del 2000, ispirato alla storia vera di un ballerino di origini inglesi che si chiama Philip Moseley. E forse questa è una delle scene più struggenti della storia del cinema contemporaneo, quella per cui immediatamente si piange, o almeno io piango e qualcosa mi risuona dentro. La trama la conoscete: un talentuoso Billy Elliot cresce orfano di madre nel nord-est dell'Inghilterra, scopre la passione per il balletto classico e, contrariamente alle norme che lo vorrebbero insieme agli altri maschi della sua comunità, nella squadra di boxe. Grazie al ballo, però, si emancipa dal destino della working class. È questa infatti una favola un po' classica anche al cinema, come un moderno Tony Manero di Saturday Night Fever del 1978 o come una nuova Alex Owens in Flashdance del 1987. Anche Billy si congeda dal proletariato grazie al suo talento. Come i suoi antenati Tony Manero e Alex Owens, ci riesce però da solo, individualmente. E sì, perché la sua comunità è perduta, è sconfitta. E forse questa è infatti la prima volta che un pubblico internazionale, o almeno un pubblico non inglese, ha visto rappresentato al cinema sul grande schermo la grande e triste storia delle lotte e degli scioperi dei minatori britannici di metà anni Ottanta. E questa è infatti la comunità di Billy Elliot. Ricostruiamo insieme brevemente un po' di storia dell'industria del carbone in Gran Bretagna, perché l'economia nazionale in Gran Bretagna per 200 anni si è basata sul carbone, proprio fino alla fine del Novecento. Le economie locali, inoltre, per due secoli si sono basate sul carbone. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, il nuovo governo laburista crea la National Coal Board e sancisce così la nazionalizzazione delle miniere britanniche, in un contesto generale di nazionalizzazione delle industrie del paese, con l'obiettivo di migliorare gli standard di salute e salario dei lavoratori britannici. Il lavoro in miniera è e rimane sempre uno dei più brutti e pericolosi al mondo, ma le condizioni salariali dei minatori britannici diventano per alcuni decenni buone. Inoltre, il sindacato, cioè il National Union of Mine Workers, il NAM, che dal 1981, quindi poco prima dell'inizio delle grandi mobilitazioni, è guidato dal noto Arthur Scargill, è un sindacato molto potente e rappresenta alla fine degli anni 70 circa 250.000 lavoratori ed è estremamente organizzato. La situazione però cambia radicalmente e nel giro di breve tempo con l'elezione del governo dei conservatori, dei Tories, con a guida Margaret Thatcher nel 1979.
May I just... Thank you very much.
How do you feel at this moment?
Very excited, very aware of the responsibilities. Her Majesty the Queen has asked me to form a new administration, and I have accepted. It is, of course, the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. And to all the British people, howsoever they voted, may I say this: now that the election is over, may we get together and strive to serve and strengthen the country of which we are so proud to be a part. The country of which we are so proud to be a part. The country of which we are so proud to be a part. The country of which we are so proud to be a part.
Una delle battaglie principali della nuova premier Thatcher è farla finita con il potere sociale e politico che i sindacati in Gran Bretagna hanno sempre avuto fin dal secondo dopoguerra. Già nel 1978, in un documento top secret chiamato Ridley Plan, la destra inglese descrive i sindacati come responsabile dell'inflazione del paese e li accusa di interferire nel mercato. Alla luce poi di alcuni scioperi dei minatori del 1973-74, suggerisce in questo documento tutta una serie di tattiche per affrontare e reprimere i possibili futuri scioperi. Tattiche che vengono usate poi con successo proprio negli imponenti scioperi dei minatori di metà anni 80. Alcune indicazioni sono queste, per esempio: pianificare l'importazione di carbone da porti esteri non sindacalizzati. Le aziende di trasporto devono assumere camionisti non sindacalizzati. Installare generatori a doppia alimentazione carbone-petrolio, così da creare costi aggiuntivi. Interrompere la fornitura di denaro agli scioperanti e farli così supportare economicamente dal sindacato. Formare ed equipaggiare una grande squadra mobile di polizia pronta a usare tattiche antisommossa per far rispettare la legge contro i picchettaggi violenti. Un'altra mossa significativa di Margaret Thatcher è quella di mettere alla testa del National Coal Board l'industriale Ian MacGregor, che si è distinto dal 1980, pochi anni prima, alla British Steel Corporation per i circa 95.000 tagli dei posti di lavoro. Quindi con questo cambio di passo, la preoccupazione tra le comunità e i sindacati dei minatori cresce sensibilmente e la situazione diventa sempre più tesa, fino a esplodere il 6 marzo 1984 con l'annuncio del governo della chiusura di 20 miniere e dei primi tagli di 20.000 posti di lavoro tra le miniere del nord dell'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Il governo però coltiva in segreto l'obiettivo, fin dal 1984, di chiudere in realtà 75 miniere, nonostante appunto lo neghi pubblicamente.
This government had an idea and Parliament made it law. It seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? We set off to join the picket lines, for together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go home, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Un giovane cantautore, Billy Bragg, nel 1984 canta questo pezzo durante una raccolta fondi dei minatori e lo abbiamo appena ascoltato. È un pezzo che in realtà è stato scritto nel 1931 da Florence Rees per le lotte dei minatori del Kentucky negli Stati Uniti e che è stata poi portata al successo negli anni 40 dall'interpretazione di Peter Seeger. La domanda però della canzone, che è il titolo anche di questo brano, è sempre la stessa: Which side are you on? Da che parte stai? Eh sì, perché le proteste dei minatori mettono a confronto e risalto due modelli economici e ideologici, tra cui l'Inghilterra e forse l'intero Occidente negli anni Ottanta sono chiamati a scegliere. Da un lato il neoliberismo, l'individualismo, il privilegio di pochi, incarnato dal governo conservatore di Margaret Thatcher e dalle sue politiche di modernizzazione regressiva, come le ha chiamate Stuart Hall. Dall'altro l'estensione dei diritti, la solidarietà, la comunità e il socialismo dei minatori. Quindi nel giro di breve tempo le prime proteste si tramutano in uno sciopero nazionale, il contagio si propaga da miniera a miniera e l'adesione è imponente, anche se non totale. Sono 160.000 i minatori effettivamente in sciopero per tutti i 12 mesi, sono numeri enormi. Solo in alcune zone come le Midlands e soprattutto intorno a Nottingham ci sono delle defezioni. Qui la tradizione del lavoro in miniera forse è più recente, meno solida, i siti di estrazione sono tecnologicamente più avanzati rispetto alle altre regioni e qui si generano dei conflitti che comportano delle spaccature nelle comunità non solo in questi 12 mesi ma che sopravvivono anche negli anni successivi. In generale sono la stanchezza, la povertà, la fame, la disperazione a produrre defezioni individuali e collettive, temporanee o definitive. Ma è qui che subentra un'onda di solidarietà senza precedenti. Quindi a questo modello di società e di sviluppo incarnato dalle lotte dei minatori si associano moltissime organizzazioni e gruppi eterogenei tra loro, dai sindacati dei tipografi a quello dei funzionari pubblici, molte organizzazioni e individui di sinistra, le donne laburiste, le femministe, gli studenti, il movimento per il disarmo nucleare che in questo periodo è molto forte e molto attivo, il movimento dei gay e delle lesbiche, come racconta al cinema la commedia Pride di qualche anno fa. I minatori quindi sono capaci, attraverso un lavoro incessante, di attivare reti di solidarietà e di supporto economico, politico e materiale.
We are women, we are strong, we are fighting for our lives side by side with our men. Who work the nation's minds, united by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class.
Il testa a testa con Margaret Thatcher e la sopravvivenza all'interno di uno sciopero lungo e durissimo trasformano le comunità, i rapporti e i ruoli uomo-donna. Le donne della comunità e le mogli dei minatori, che comunemente sono casalinghe nell'Inghilterra degli anni Ottanta, diventano parte integrante del movimento e degli scioperi. In molti casi vanno a lavorare per integrare il reddito, quindi sostituiscono i tradizionali breadwinner. Oppure mettono in campo le loro stesse organizzazioni di supporto, per esempio raccogliendo fondi e costruendo un sistema di produzione e distribuzione di pasti su scala industriale per gli scioperanti e per le famiglie. Molto spesso invece sono anche in prima persona nei picchetti. Danno vita quindi delle mobilitazioni, delle manifestazioni di supporto e la più grande è quella di Londra dell'11 agosto 1984 con almeno 20.000 donne provenienti da tutte le regioni minerarie in sciopero. Negli anni successivi, poi, alla fine delle agitazioni, si attivano per ricostruire e riparare un tessuto sociale devastato dalla disoccupazione. Lo fanno sia come impegno individuale per la comunità, ma anche professionale, dedicandosi a mestieri di cura nel campo educativo, nel sociale, nella scuola. In questo modo, in queste inedite connessioni, molte donne delle comunità di minatori si sono proprio politicizzate.
Thank you.
altro aspetto importante della solidarietà verso il movimento dei minatori riguarda la cultura popolare e la musica, che hanno avuto proprio un posto centrale nelle proteste e nella diffusione della voce dei minatori. Quindi anche se l'immaginario della filantropia da parte della musica negli anni 80 è dominata dal famoso Live Aid del 1985, c'è un altro lato meno noto della coscienza politica e sociale della musica che si attiva proprio in solidarietà dei minatori. Gli scioperi infatti hanno avuto un enorme risvolto culturale, un forte impatto sulla cultura popolare britannica di massa e sono migliaia i concerti, le iniziative musicali e i dischi che vengono prodotti per raccogliere fondi, dischi di ogni genere musicale in questi anni. Partecipa Bruce Springsteen, Paul Weller, i Clash, Billy Bragg, Keith LeBlanc, Jimmy Ruffin, gli Wham, The Pogues, Eric Crow, Sting, Ewan McCall and the Flying Pickets e tanti altri. Allo stesso tempo però i minatori stessi o altri solidali simpatizzanti scrivono di propria mano le canzoni e brani in cui raccontano le proteste e lanciano le proprie rivendicazioni. Queste canzoni vengono cantate durante i picchetti e contribuiscono in questo modo a rafforzare la coscienza collettiva di questa lotta. Forse una delle iniziative più interessanti e di grande impatto è il disco dal titolo Shoulder to Shoulder del 1984, che ha anche una bellissima grafica di copertina che definirei molto socialista, ed è frutto della collaborazione tra i Test Depp, appunto, una band della scena musicale industrial britannica, e il coro dei minatori in sciopero del sud del Galles. Una parte di questo album è noise, con un mix di suoni, di comizi, tamburi e voci dalle proteste, e una buona parte invece è un bellissimo e rilassante canto corale rigorosamente maschile, come è nella tradizione gallese. Vi facciamo ascoltare un brano che si intitola Stout Hearted Man, tratto appunto da questo disco. Battaglia di Orgreave è un avvenimento centrale di questa storia degli scioperi dei minatori. Il 18 giugno 1984 si verifica infatti uno scontro feroce, o quasi una battaglia campale, che da alcuni è stata definita una guerra civile, tra i reparti della polizia e i minatori in sciopero nel piccolo villaggio di Orgreave. Questo non è il primo e non è neanche l'ultimo scontro tra polizia e minatori di questa storia. In diversi momenti inoltre ci sono state anche delle persone che hanno perso la vita durante proteste. Ma rispettando il Ridley Plan, proprio la polizia sceglie in questa occasione di dare un'emblematica e durissima prova di forza. Gli scontri sono brutali e Orgreave rimane come un trauma collettivo che divide famiglie, divide il movimento sindacale e offre ai media l'opportunità di polarizzare il dibattito, tanto che la stampa conservatrice inizia a rappresentare adesso i minatori con i caratteri sempre più disumanizzanti.
I think if any group of people in this country or any government gave into violence and intimidation of the kind which has disfigured our screens, there'd be no future for democracy or for any other union or any moderate trade unionist in this country.
Is this what you
if
meant?
We were to give into that.
Is this what you meant by the phrase the enemy within?
The violence and intimidation we have seen should never have happened. It is the work of extremists. It is the enemy within. It is the enemy within. It is the enemy within. It is the enemy within.
La rappresentazione è sempre più disumanizzata, tanto che il primo ministro Margaret Thatcher si spinge a descrivere i minatori e i sindacati come appunto il nemico interno, the enemy within. Ed è questa la descrizione che sceglie per la National Union of Mine Workers e per il sindacalismo militante in generale. Thatcher si riferisce in questa breve intervista che vi abbiamo appena fatto ascoltare, che è tratta da un bellissimo documentario di qualche anno fa che si intitola Still the Enemy Within, si riferisce appunto alla necessità di sconfiggere questo nemico interno, accostando così i minatori a quel nemico esterno invece rappresentato dal generale Galtieri e dalle forze militari argentine sconfitte nella guerra delle Falkland Malvinas proprio negli stessi anni. La descrizione qui è profondamente indicativa della posizione di intransigenza del Partito Conservatore nei confronti dei sindacati e indicativa della convinzione che non abbiano uno scopo legittimo.
By protecting a woman, two kids.
Abbiamo parlato dell'enorme solidarietà di base, ma a livello politico i minatori non ricevono un reale appoggio. Il partito laburista nel suo congresso decide di sostenere la protesta, ma il segretario Neil Kinnock sceglie di denunciare però le violenze dei manifestanti. La Confederazione dei sindacati britannici, cioè le trade unions, mantengono un atteggiamento attendista e sono divise su questo tema. L'azione di governo poi non si limita alla repressione di polizia, ma colpisce i minatori e il sindacato anche con multe e azioni legali. E la National Coal Board parallelamente cerca in tutti i modi di dividere gli scioperanti con proposte di rientro al lavoro e proposte economiche. I minatori quindi e i leader del sindacato, soprattutto Arthur Scargill, sono isolati, sono stremati e sono ormai impoveriti dopo un anno di proteste. Infatti, il 12 febbraio 1985, i dirigenti delle trade unions si incontrano con Margaret Thatcher e negoziano un accordo. Tre giorni dopo, un congresso straordinario del NAM, del National Union of Mine Workers, respinge questo accordo, ma il 3 marzo 1985, a quasi un anno esatto dall'inizio delle proteste, Arthur Scargill dichiara la fine del più lungo sciopero nazionale della storia britannica. La maggior parte dei minatori rientra a lavorare, ma nel giro di breve tempo, dopo la fine appunto degli scioperi, la maggior parte delle miniere vengono chiuse. Altre chiusure vengono fatte poi nei primi anni 90 e l'ultima definitiva è del 2015.
It's criminal!
Quindi lo sciopero dei minatori e delle miniere di carbone è l'ultima grande battaglia industriale della storia britannica, è una storia di resistenza e di grande trasformazione che lascia ancora pesanti eredità. Avrebbe dovuto essere un settore energetico in declino, ma ancora nel 2013 il 40% dell'energia e dell'elettricità britannica proviene dal carbone. E l'80% di questo carbone è importato. Sono dati che confermano appunto l'interesse principale di Margaret Thatcher di smantellare il potere dei sindacati in Gran Bretagna proprio negli anni 80. La comunità di minatori poi ha vissuto negli anni successivi una feroce crisi di disoccupazione. Il sud del Galles, le Midlands e la Scozia ne sono uscite devastate e questa condizione spiega in parte l'appoggio e il voto che da molte parti in queste aree è stato dato a favore della Brexit del 2016. Questa densa, densissima puntata dedicata ai 40 anni della grande stagione di scioperi dei minatori britannici tra l'84 e l'85 finisce qui. Devo assolutamente ringraziare Matteo Tagliavini per i preziosissimi consigli musicali e bibliografici che ci hanno aiutato a costruire appunto questa puntata. Noi di Vallun ne vediamo appuntamento la prossima settimana, sempre su Radio Città Fujiko alle 11. Ma prima ancora vi invitiamo alla libreria El Nation Store di via Zampieri 2 a Bologna, in Bolognina, dietro la stazione, il 3 aprile alle 18, per un incontro che abbiamo organizzato insieme al programma 42, la risposta sempre in onda su queste stesse frequenze, in cui parleremo di letteratura working class, di working class nella letteratura, e lo faremo in preparazione del grande festival della letteratura working class che sarà a Campi Bisenzio tra il 5 e il 7 aprile presso la ex GKN occupata. Quindi non mancate a questi appuntamenti, ci confronteremo qui a Bologna a partire dai libri e dalle canzoni che ci piacciono, ma anche dalle nostre esperienze di vita e di lavoro. Quindi non mancate, ci vediamo il 3 aprile alle 18 alla El Nation Store in via Zampieri 2 a Bologna. Ciao, alla prossima settimana!